anziani, anzi no, un programma con il sale ed il pepe della terza età.
All'incontrario, invertire il senso di marcia del viaggio, diventare forse un po' più saggio.
A cura di Vida Valencic.
Sfogliare indietro i giorni del calendario, con l'esperienza di un vecchio e il corpo di un giovanotto, cancellare ogni mio sbaglio.
E dalle 11:21 minuti 33 secondi, buongiorno, ben trovati in questo nostro spazio in cui diamo valore all'età. Un saluto a Nicola Angeli, che mi ha preceduta dallo studio di Udine, al microfono Vida Valencic, in regia Antonia Pillosio, alla console Paolo Cassano. Ricordo che ci potete ascoltare anche in streaming sul sito dei nostri programmi www.sedefvg.rai.it ed anche riascoltare le nostre puntate in podcast. Allora, la volta scorsa ci siamo addentrati in un tema molto vasto, la demenza senile. Ci siamo chiesti come instaurare un diverso approccio nei confronti di questa malattia, come comunicare con una persona affetta da demenza. Abbiamo scoperto che sì, un altro tipo di relazione è possibile. Abbiamo addirittura sentito due parole che pensavamo quasi cozzassero una contro l'altra: felicità e demenza. La diagnosi di malattia di Alzheimer ha infatti un effetto abbagliante, totalizzante, per cui si tende a non vedere più la persona ma solo la malattia. Sta invece a noi riuscire a riconoscere ancora la persona. Esiste un aiuto, come abbiamo sentito, ed è basato su un'esperienza pluridecennale. Questo aiuto si chiama l'approccio capacitante. Non si tratta di una tecnica, di un qualcosa che si deve fare, ma di una modalità di essere, di porci verso l'altro, nei confronti dell'altro. Saluto il dottor Pietro Vigorelli, medico psicoterapeuta, promotore dell'approccio capacitante, uno dei massimi esperti italiani nel campo delle malattie geriatriche, formatore a livello internazionale ed autore di diversi libri sull'Alzheimer. Dottor Vigorelli, buongiorno.
Oh, buongiorno a lei, ben ritrovato.
Ecco, ben ritrovato, cito il suo ultimo libro, il cui titolo è L'altro volto dell'Alzheimer. Dottor Vigorelli, nel corso di questo nostro incontro avremo modo di dare una risposta, l'abbiamo promesso la volta scorsa, di dare delle risposte a domande che ci sono arrivate via mail, arrivate, ringrazio gli ascoltatori che le hanno inviate, propongo però di iniziare partendo solamente da un'introduzione, da un punto cardine dell'approccio capacitante, e cioè il sentirsi riconosciuti. No? Il sentirsi riconosciuti è un bisogno basilare di ognuno di noi ed in una situazione di demenza tanto più, no, dottor Vigorelli, perché quando si perde gran parte dei connotati che distinguono una persona adulta, quando nessuno ci parla, non camminiamo più, siamo totalmente dipendenti, perdiamo la consapevolezza di sé come persona. Ed invece si può ancora manifestare il riconoscimento dell'altro nei confronti di questa persona appunto affetta da demenza. Come lo si fa, dottor Vigorelli?
Ma guarda, intanto mi piace come lei mi ha posto la domanda, perché mi ha detto che il problema del riconoscimento è un problema di tutti. Ed è questa un po' forse la scoperta più interessante che ho fatto lavorando con le persone con demenza, ed è che il bisogno di riconoscimento che hanno è un riconoscimento che abbiamo tutti quanti, e poi chissà perché ce lo dimentichiamo quando siamo davanti a un anziano smemorato e disorientato. Invece in questi casi è ancora più importante, proprio perché la persona tende a non riconoscere più gli altri, a non sentirsi riconosciuti, e il segreto è di togliersi quegli occhiali distorcenti che abbiamo tutti quanti davanti a una persona con demenza, in cui vediamo la demenza. Invece no, dobbiamo imparare a toglierci gli occhiali che ci fanno vedere la demenza e a riscoprire la persona. Questo è il segreto, è il lavoro un po' che io faccio oramai, posso dire, in tutta la mia vita attuale.
Ecco, soprattutto il malato con demenza che soprattutto nelle RSA, quindi nelle strutture, quindi negli stadi più accentuati della malattia, purtroppo perde, no, questa consapevolezza di se stesso, e gli operatori, dato anche un po' la struttura organizzativa in cui versano purtroppo le strutture assistenziali, quindi le carenza di organico, carenza forse anche di formazione, no, a cui anche lei e gli altri operatori che formate appunto queste figure professionali sopperite, un po' si perde proprio in queste strutture in cui veramente bisognerebbe lavorare per riconoscere il malato.
Sì, lei ha usato questa parola consapevolezza. In realtà la consapevolezza di sé e anche della propria malattia nelle persone con Alzheimer dura a lungo, e poi purtroppo tende a scemare, ma dura a lungo. Ma c'è un'altra parola centrale, che è il valore, e il sottotitolo della sua trasmissione, Diamo valore all'età, è bellissimo. Diamo valore all'età, e diamo valore in particolare anche alle persone più fragili, che sono quelle con demenza. Noi dobbiamo riscoprire il loro valore e dobbiamo imparare a prenderle sul serio per quello che dicono e per quello che fanno, anche quando dicono e fanno delle cose un po' bizzarre. Questo, noi dobbiamo riconoscere il valore delle persone.
Ecco, infatti, mi permetta, nel suo ultimo libro, L'altro volto dell'Alzheimer, lei ha giustamente, molto appropriatamente, inserito delle poesie di Alberto Zacchi, e c'è una frase che fa veramente accapponare la pelle, è intitolata Lo straccio, e la leggo: quante le mani che si sono cambiate e io rimango asciugato in corpo e in testa come quello straccio steso in mezzo ai panni. Quindi questo è quando non si riesce a riconoscere la persona, appunto si equipara a uno straccio, no? E la persona si sente come uno straccio. E dottor Vigorelli, e lei dice che anche i comportamenti appunto bizzarri della persona affetta da demenza hanno un senso almeno per lui, per la persona, anche se noi non riusciamo a capirlo. Quindi sta a noi fare un passo in più, un passo in avanti, un passo molto lungo a volte, molto difficoltoso, anche soprattutto nelle situazioni molto delicate, quando c'è ad esempio un'aggressività, quando c'è un'opposizione, quando c'è un comportamento veramente annichilente, no, per chi si occupa del malato. Leggo un esempio di un comportamento bizzarro, molto, molto bello, che poi scopriamo avere un significato profondo. Allora, quando il signor Giuseppe a fatica apparecchia la tavola per sé e sua moglie, come fa da 25 anni a questa parte, e mette 3 piatti al posto di 2, non sta sbagliando. Lui apparecchia anche per Giovanni, il loro figlio adorato, che alle 13 torna da scuola per pranzo. Poco importa se adesso Giovanni è ingegnere, vive lontano con moglie e figli. La mente di Giuseppe in questo momento è la mente del papà che si occupa del suo bambino, e ha ragione di farlo. Se si corregge Giuseppe, perché con uno sforzo immenso ha apparecchiato per 3 anziché per 2, si crea un danno di frustrazione e di incomprensione verso la sua realtà, che sarà pure stridente con quella oggettiva, ma non per questo meno vera o dignitosa. E quindi non correggere, dottor Vigorelli.
Sicuramente in questo caso, che cito, lei ha letto dal libro, l'interessante è che questa persona con demenza, è vero che ha apparecchiato per 3 e invece adesso in casa vivono in 2, ma molto semplicemente lui ha apparecchiato giusto, nel senso che lui sta vivendo un mondo diverso dal nostro, il mondo di quando erano effettivamente in 3. E allora lei capisce che per la moglie, se riesce ad accompagnare il marito in questo suo mondo, e ne coglie il valore di un uomo che ancora vuole apparecchiare, che vuole aiutare,
accudire,
e che si ricorda del figlio, altro che smemoratezza, si ricorda più di noi. Solo che noi viviamo solo il momento presente, e invece questa persona con demenza, questo Giuseppe, così l'ho chiamato, sta rivivendo come se fosse presente un tempo passato.
È un'affettività. E a questo è collegata anche una delle domande che sono arrivate, gliela leggo, dottor Vigorelli.
Oh, bene.
Allora, la prima domanda è bene mentire quando si parla con un malato di demenza? Spesso nelle risposte che si formulano alle loro domande, per togliersi dagli impicci, si inventano delle bugie apparentemente innocenti. È una buona strategia?
Allora, diciamo subito che per togliersi dagli impicci poi va tutto bene, purché serva davvero per togliersi dagli impicci. Però non è certo capacitante. Io propongo un approccio capacitante, cioè di riconoscimento della persona, un approccio che sia in qualche modo terapeutico. E allora ogni volta in cui io mentisco, faccio qualche cosa che non mi lascia assolutamente soddisfatto, e qualche volta poi mi ricasca addosso, perché se io mentisco poi la persona con demenza, che sembra non capire niente, però poi le bugie le capisce e me le rinfaccia. E allora in linea di massima io cerco di trovare delle risposte che non siano mai delle menzogne. E poi se uno vede che dicendo un'invenzione, qualche cosa di non vero, una situazione molto magari di irrequietezza, si tranquillizza, va bene, vada pure, ma non è la soluzione migliore. Noi dobbiamo trovare quello che io chiamo un punto d'incontro felice fra il mondo in cui vive l'anziano con demenza e il nostro, e in modo da non contraddire la verità e la realtà. Non è facile, ma si può fare e ci si riesce sempre.
Per ecco, esempio, ci faccia un esempio, dottor Vigorelli.
Nel caso di Giuseppe mi viene in mente, si può fare qualche cosa che non è una menzogna e che non è neanche una correzione.
Ad esempio, cosa gli si può dire a Giuseppe che apparecchia per tre per il figlio? Ad esempio, che ha già mangiato,
dire,
o cose del
si
genere?
Può dire, grazie che hai apparecchiato anche per Giovanni, il nostro caro figliolo, e ci si mette a parlare di Giovanni. E così quello che è un errore diventa un motivo di conversazione. Questo, noi dobbiamo trasformare queste situazioni in un motivo di conversazione, ma di conversazione veritiera. Cioè, partendo dal terzo piatto, noi parliamo del figlio Giovanni.
Ecco, infatti, e poi si aprono dei mondi di affettività e di relazione. Allora, 11:33 minuti, 30 secondi, un brevissimo spazio musicale, poi siamo di nuovo con voi e col dottor Vigorelli e leggeremo e ovviamente risponderà il dottor Vigorelli alle altre domande che sono arrivate a proposito appunto dell'approccio capacitante e del diverso modo di comunicare con una persona affetta da demenza.
Dipendesse da me, il telefono suonerebbe solamente notizie belle e bella compagnia. Sapresti che cosa fare e lo saprei.
Volente, nolente, Elisa e Ligabue, 11:35 minuti, siamo di nuovo in studio con voi con la trasmissione Anziani, anzi no, e il nostro ospite è il dottor Vigorelli. Dottor Vigorelli, un'altra domanda che ci è arrivata da una caregiver, quindi da una persona che si occupa, che accudisce una persona affetta da demenza, gliela leggo. Ho una mamma piuttosto apatica, come posso stimolare la sua libera iniziativa senza essere incalzante?
Ah, questa è una domanda interessante perché contiene già la risposta. La risposta è senza essere incalzante. E allora diciamo che la mamma apatica, una mamma che immagino che stia seduta in poltrona e che non ha voglia di fare niente e che non dice niente, è un bel problema, è un bel problema per la figlia che si trova, diciamo così, una mamma
depressa, no? Anche che forse
imbarazzante, sì, sì. Imbarazzante, apatica, ed è anche penoso sia per la mamma che per la figlia. Allora tutti dicono come si fa a stimolare. Ecco, io propongo qualche cosa di diverso. Quando c'è questo stato di apatia, invece che stimolare, io propongo di raccogliere gli stimoli. Cioè io guardo la mamma e mi interrogo, ma questa mamma mi sta stimolando, mi sta comunicando qualche cosa? E la risposta è sempre sì, può essere magari, non so, che la mamma è stanca, allora io posso dire, mamma, oggi sei un po' stanca, poi sto zitto e aspetto che la mamma mi dica qualche cosa. E quando io dico, per esempio, questa frase, la mamma probabilmente si sente capita e dice sì, che noia, e allora poi si va avanti a parlare della vita e quindi capisce che invece che stimolare io ho raccolto lo stimolo da lei. Mi viene in mente un esempio, non so se lo posso fare.
Certo, certo.
Un esempio è di tanti anni fa, ma mi è venuto in mente adesso. Era proprio con un signore apatico totale, che stava seduto in carrozzina ed era scivolato, anche come succede spesso nelle RSA, di questi anziani che vengono posizionati dagli operatori belli comodi in carrozzina, poi scivolano sempre più avanti e restano semi sdraiati
perché vorrebbero
carrozzina.
Alzarsi, vero?
Come?
Perché vorrebbero alzarsi, forse.
No, in
almeno
questo caso
questo
era
lo,
proprio perché
per esperienza personale,
andare,
perché si lasciava andare.
Okay. E allora io lo guardo. E invece che stimolarlo, invece che fargli delle domande, perché io cerco di non fare mai domande, lo guardo e gli dico l'impressione che mi fa e gli dico, ma signor Giovanni, mi sembra seduto come un pascià. E allora da questa osservazione, che sostanzialmente è, io ho raccolto uno stimolo da lui, poi è partita la conversazione, questo è il segreto. Invece che stimolare, raccogliere gli stimoli. Qualche volta è l'anziano che dice qualche cosa e allora è facile, io raccolgo le sue parole e rispondo alle sue parole. Se proprio non dice niente, non fa niente, io comunque cerco di raccogliere lo stimolo. Alla mamma apatica posso dire, mamma oggi sei stanca, a questo signore seduto come un pascià, semi sdraiato sulla carrozzina, gli dico, mi sembri seduto come un pascià. E in questo modo, raccogliendo lo stimolo e restituendoglielo, la conversazione più facilmente parte e decolla.
Ecco, però come lei ha ben spiegato, quando l'altro risponde, quindi quando l'altro usa la parola, è facile, tra virgolette, è più facile. Quando invece la malattia è in uno stadio avanzato, quando la depressione è in uno stadio avanzato, e la parola viene a mancare, lì risulta difficile, è più difficile.
È sicuramente
però
più
lei,
difficile. Allora lei, c'è sempre il linguaggio del corpo che può aiutare. Il linguaggio del corpo, per esempio, ci si mette vicino e si comincia a carezzare una mano. O spesso nelle case di riposo usano una crema idratante che si può mettere sulle mani, si può mettere sul volto, e questo sicuramente dà sollievo non solo alla pelle ma proprio a tutta
all'anima,
la persona.
Sì, all'anima, no?
Altri, per esempio,
anche
che
perché
non
il
parlano,
tocco è molto
però
importante,
sanno cantare,
no? Sì,
e cantano molto volentieri, ricordano le canzoni. Altri volentieri pregano e dicono l'Ave Maria, dicono il Padre Nostro, dicono il Rosario e lo condividono, anche se non dicono nessun'altra parola. Le parole delle canzoni, le parole delle preghiere spesso resistono fino all'ultimo. E una persona che comunque può pronunciare delle parole, anche se non parla, ma recita delle preghiere o delle canzoni, questo dà grande benessere. E tra l'altro è anche piacevole per il caregiver, per chi assiste, per questa figlia che ha scritto della mamma apatica. Provi a cantare, provi a dire una preghiera.
Sì, sì, quindi tentare altri canali che non siano solo la frase, la domanda.
Dante. Certo, sì, sì.
Certo.
Questi tentativi
infatti poi
possono servire.
Possono servire ed anche, come abbiamo sentito, il tocco è fondamentale e in tarda età ancora di più il tocco. L'igiene personale, dottor Vigorelli, è fondamentale non solo per delle ragioni sanitarie ma anche per un accudimento, per una dignità,
certo,
della persona.
Ricordo un vecchio che diceva: noi vecchi non ci tocca più nessuno,
sì,
è terribile,
sì.
Si parla di deprivazione sensoriale, una persona che non può toccare, non può essere toccato, vive male. E noi,
certo,
tutti quanti l'abbiamo vissuto in questo anno di Covid, il non poter stringere la mano a un amico, il non poter abbracciare un amico che si incontra per strada e che non si vede da mesi, è penoso. Ecco, è così per gli anziani ancora di più, che tendono a vivere una situazione di isolamento.
Assolutamente, e proprio a questo si collega un'altra domanda che è giunta a noi, e cioè: che consigli darebbe a noi familiari che accudiamo una persona con demenza nella situazione di isolamento imposta dalla pandemia? Qual è il consiglio in questo periodo?
Ma guardi, il consiglio, più che un consiglio, vorrei dare una lettura diversa di questo isolamento. L'isolamento è vero che c'è per il Covid, però spesso io vedo persone che reagiscono in modo diverso, persone che si isolano più del dovuto e persone invece che continuano ad avere una vita di relazione, magari anche più di prima. La vita di relazione naturalmente può essere per telefono, può essere con Skype, può essere con WhatsApp, ma anche adesso sono possibili anche le visite e poi sono possibili le passeggiate, le uscite, ci si può sedere a una panchina e quindi ci sono, io vedo persone che si sono auto-intrappolate isolamento non richiesto.
È vero, è vero. E un'altra domanda, dottor Vigorelli, di una sorella. Ho una sorella malata e la mamma con demenza si dimentica di questo. Ho come l'impressione che la demenza o la perdita di memoria per un anziano possa essere protettivo in alcuni casi. Cosa ne pensa?
È una sorella malata.
È una figlia di una mamma con demenza. Nella stessa famiglia c'è anche una sorella malata. E però la mamma...
Una sorella della mamma?
No, la sorella un'altra figlia. Insomma, la mamma ha due figlie, una sana e una malata di un'altra malattia.
La malattia non è l'Alzheimer.
Però la demenza, lei dice, questa figlia dice, la demenza le ha fatto cancellare anche questa cosa della sorella malata, quindi di altri tipi di esigenza che non sono solo nei confronti di lei come persona, appunto, come mamma affetta da demenza. Quindi il considerare anche delle altre esigenze.
Ma guardi, direi a questa signora che la mamma, un po' come tutti quanti, mette al centro dell'attenzione le proprie esigenze, facciamo tutti quanti così, e quindi la cosa non è neanche così strana. Poi dovrei capire meglio la situazione familiare, perché questa figlia probabilmente ha un doppio peso, deve occuparsi della mamma con demenza e deve occuparsi anche della sorella malata, e la mamma non capisce questa situazione, forse è questo il problema,
è un
peccato non poter avere questa signora in diretta. Non so, quello che farei, però non conosco la situazione familiare, è partecipare in tre, mamma malata possa vedere questa figlia malata e bisognosa di cui la figlia sana si sta occupando. Purtroppo è una situazione che non riesco
no,
a capire
infatti.
Molto.
Dottor Vigorelli, molto chiaramente, no, neanche noi. Dottor Vigorelli, nella demenza senile la cosa più dolorosa per i familiari, per chi si occupa del malato o degli operatori nella RSA, sono gli episodi di aggressività, sono gli episodi più delicati da affrontare, questi comportamenti aggressivi che, ricordiamolo, sono una risposta, no, a qualcosa, ad esempio alla paura che ha la persona, però spesso non riusciamo ad accettarli o non riusciamo ad interagire con loro, con questi comportamenti, perché e infatti poi dopo scegliamo dei comportamenti sbagliati come i comportamenti coercitivi, impositivi, che il contrario, no? Poi scatenano ulteriori meccanismi di difesa. Come l'approccio capacitante può aiutare in situazioni dove l'aggressività è forte?
Sì, io direi la prima cosa proprio avere ben presente è che l'aggressività non fa parte della malattia di Alzheimer. L'aggressività è una reazione dell'io sano che c'è nella persona con Alzheimer, che reagisce così a un mondo che lui non riesce più a capire o da cui non si sente più capito. E quindi il lavoro da fare in famiglia è soprattutto di prevenire i disturbi aggressivi, e prevenirli con un costante riconoscimento, con molta pazienza, cercando di parlare e di prendere sempre sul serio quello che l'altro dice e, come diceva all'inizio della trasmissione, di vedere la persona e non solo la malattia, quindi soprattutto prevenire. Poi quando, se purtroppo si succede che non siamo riusciti a prevenire e il disturbo arriva e la persona è aggressiva, dobbiamo sempre pensare che questo disturbo ha un senso e dobbiamo cercare di capire questo senso. Che magari semplicemente uno diventa aggressivo alla sera perché c'è poca luce nella stanza,
certo,
e ha paura,
sì,
del buio, ha paura della penombra, e quindi il consiglio è: teniamo sempre le luci accese, facciamo economia su tutto ma non sulla luce, la casa deve essere ben illuminata, questo per dirne una. Un'altra, per esempio, se noi la sera guardiamo il telegiornale, adesso vediamo razzi, bombe, missili, morti.
Fa ancora più paura, no?
Sicuramente
persona, certo.
Il telegiornale non è da vedere insieme a una persona con demenza, perché pensa che quello che vede nel piccolo schermo in realtà sia intorno a lui, e quindi potrebbe essere terrorizzato. Quindi cercare di prevenire, cercare di capire il senso. E poi se noi capiamo il senso, tutto diventa più facile. Per esempio, se una persona diventa aggressiva quando è il momento di fare il bagno, se io capisco che lui diventa aggressivo perché ha paura di aver freddo, parlo del freddo e faccio in modo che
procuro
il bagno sia bello caldo,
sì,
magari
sì,
metto una
truffetta. Sì.
Se ha paura di scivolare, faccio in modo, parlo dello scivolare e faccio in modo che si senta sicuro, e così via. Ogni disturbo, ogni comportamento aggressivo ha una sua spiegazione, e in linea di massima è quando l'anziano non si sente capito. Questo è uno sforzo da fare, ma con un po' di fantasia noi dobbiamo cercare di capire
ed entrare nel loro mondo,
che spesso si trova nella vita passata magari di questa persona.
E dottor Vigorelli, e in conclusione, e quando si è incapacitanti, perché oggi stiamo parlando appunto dell'approccio capacitante, quindi di un diverso modo di porsi nei confronti del malato con demenza. Quando si è incapacitanti? Ne abbiamo già un po' elencato, no, di episodi quando non si è capacitanti. Li riassumiamo.
Che vorrebbe dire in pratica che cosa dobbiamo evitare di fare e di dire.
Sì.
Siamo incapacitanti. Diciamo, tutte le volte in cui ci lasciamo abbagliare dalla diagnosi e cerchiamo di vedere solo gli errori che la persona con demenza fa, ne fa tanti, ma oltre che fare gli errori, tipo apparecchiare per tre quando in famiglia si è in due, in realtà la persona fa anche delle cose ben fatte, cioè aiuta ad apparecchiare, quindi se
riconoscere,
io
no? Riconoscere,
lo
sì.
sforzo di apparecchiare sono capacitante, se io sottolineo l'errore di apparecchiare per tre sono incapacitante. Poi sono incapacitante tutte le volte in cui correggo, divento noioso, in cui correggo sperando che l'altro impari a fare le cose che invece non impara proprio, perché con la demenza purtroppo non le può imparare. Sono incapacitante quando continuo a fare domande sperando che risponda, anche se so benissimo che non è capace di rispondere. È inutile che io gli chieda che cosa hai mangiato a mezzogiorno se lui non se lo ricorda. E anche se glielo chiedo quattro volte, lui non se lo ricorderà per quattro volte. È inutile che io gli faccia fare gli esercizi di memoria in una fase avanzata di malattia, quando la memoria non c'è e il nome dei nipoti non se li ricorda, è inutile che gli chieda ma come si chiamano i tuoi
no,
tre nipoti.
No, infatti, quindi concentriamoci.
Molto meglio che glielo dica io.
Sì, sì, sul qui ed ora, vero,
sì,
dottor Vigorelli?
Stare sul qui e ora,
il qui ed ora. Grazie mille, dottor Vigorelli, per essere stato con noi. Ritorneremo in futuro a parlare dell'approccio capacitante.
Volentieri.
Grazie mille per oggi, grazie anche a voi, cari ascoltatori. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata di Anziani, anzi no, anche in podcast sulla nostra pagina web. Un saluto da Vida Valencic al microfono. Ringrazio Antonia Pillosio in regia e Paolo Cassano per la parte tecnica. Rimanete con noi tra un paio di minuti in Marina De Vescovi con Né Stato né Mercato. Ora però, e la sentiamo, Fiorella Mannoia, Fragile. A giovedì prossimo. Ciao.
Invece resta lacerato dentro una tagliola. Quale grado di stupore potrei superare? Quale tipo di dolore potrei nera, sacro luogo di promesse per la vita intera, quanto nitido rancore dovrò cancellare, quale livido silenzio dovrò sopportare.